Io ho questo ricordo che rimacchia con mia figlia, un semplice gesto di passarti la mano tra i capelli e questi ti rimangono in mano. Cioè, ma non è che ti rimane in mano un capello, ti rimane in mano la ciocca che hai toccato. Quindi stai guidando, hai la bambina di 8 anni di fianco, hai nella tua mano sinistra la ciocca dei tuoi capelli. È terribile. Quindi, cosa fai? Tiri giù il finestrino e lasci.
Cosa sappiamo dei nostri capelli? Sappiamo che quasi nessuno li ha come vorrebbe. Lisci che diventano ricci, ricci che diventano lisci, troppo grassi, secchi, troppo fini, troppo grossi, che sono ingestibili quando il clima è umido, che a un certo punto diventano bianchi e non so se mi va di fare la tinta una volta al mese. Con i capelli ci divertiamo anche, ci giochiamo sistemandoli per le occasioni importanti. Li cambiamo per esprimerci, per dire chi siamo. Li allunghiamo quando crescono poco e ci diamo un taglio per definire chi non vogliamo essere più.
Quello di cui si parla poco, invece, è che i capelli si ammalano. Ogni persona nel corso della propria vita ha almeno una volta un problema di caduta dei capelli. Può essere un fatto transitorio, che si risolve col tempo e un po' di cura, ma ci sono casi in cui si tratta di qualcosa di più complicato. Sono vere e proprie malattie. Una ciocca che resta in mano, poi due, tre, a volte tutti. Questo è Capelli. Queste sono le storie di donne e uomini che un giorno si sono fatti la stessa domanda: mi cadranno tutti? E adesso come faccio?
Con la bambina di fianco che vede e che anche lei cerca, no, di scherzare, però c'è poco da scherzare, insomma, in quel momento lì capisci che non sei invincibile.
Per caso una sera Federica, spogliandosi, si accorge di avere qualcosa sotto la maglietta. Toccandosi sembra una briciola, anzi no, una nocciolina. Non so neanche più mangiare, è stato il suo primo pensiero. Ma non poteva essere, no, non aveva mangiato nulla.
Sono passati 10 anni ormai, quindi intorno ai 40 anni, ho scoperto, toccandomi, che c'era qualcosa di diverso che non avevo mai sentito. Ho preso subito tutti gli appuntamenti che potevo fare per capire che cosa c'era. E da lì, infatti, intorno ad aprile, è stato di 10 anni fa, mi hanno fatto la diagnosi di un carcinoma al seno.
Federica, dopo un mese, viene sottoposta a intervento chirurgico, la radioterapia e poi la chemioterapia.
È un liquido rosso, quindi tu lo vedi questo liquido che ti entra, no? Che quindi sai benissimo che lo devi fare, cioè non c'è via di scampo, però sai anche che ti cambierà tanto. Questo è stato mo molto difficile, diciamo, affrontarlo. E poi in qualche modo ho pensato: no, ma non è vero, ma non succede niente, non so come dirvi. Ti senti? No, ma figuriamoci, io sarò diversa, a me non succederà niente, andrà tutto bene. Tollererò bene la terapia, non avrò gli effetti collaterali. Ovviamente te la racconti, no?
Io in realtà ho fatto l'intervento, stavo bene e poi mi hanno detto che a scopo preventivo avrei dovuto fare della chemioterapia. Quindi la prima domanda che ho fatto quando mi hanno detto questa cosa qui, dico: ma i capelli si perdono? Sì, sicuri? Sì.
All'inizio è tutto sfocato, poi piano piano ogni singolo passaggio e dettaglio assume contorni sempre più precisi. Anche per Lucia, la chiameremo così perché ci ha chiesto di rimanere anonima, c'è stata la diagnosi, poi l'intervento, la chemioterapia, la perdita dei capelli. Puntualissima, dopo il 15° giorno dall'inizio del primo ciclo.
Detto insomma le varie possibilità che ci sono sul mercato, uno si copre con un cappellino, insomma, e non fa niente, la classica parrucca, oppure mi hanno accennato anche all'esistenza di protesi capillari che molte pazienti hanno provato e sono rimaste molto contente, e da fuori non si nota niente. E quindi ho iniziato a documentarmi perché non sapevo assolutamente dell'esistenza.
Sia Lucia che Federica stanno cercando una soluzione, che sarà la stessa. Federica ci racconta di come l'ha cercata insieme al marito.
Vi dirò un aneddoto divertente perché sotto consiglio, l'avevano consigliato di fare così, e siamo andati in giro nei vari posti, nei vari negozi, nelle varie aziende. a giocare con queste, impianti, queste parrucche. Lui si divertiva a vedermi rossa, a vedermi nera, corta, lunga, riccia, cioè, era divertente, dicevo oh, avrò un amante senza fare fatica. E quindi questo mi serviva ed è stato fondamentale. Quando mi sono rimasti i capelli fra le mani, io ricordo di essere arrivata a casa, preso in mano il telefono, chiamato immediatamente, aiutatemi, vi prego, che tempi ci sono, il più presto possibile. Può sembrare sciocco questa cosa, cioè tu sai che dentro di te hai un tumore, no? E lo affronti, fai l'intervento e tutto, ma quando ti spiegano il percorso che tu andrai a fare, quindi ti diranno perdi i capelli, perdi i peli del corpo, quindi ciglia, sopra, cioè, pensiamo al pelo che risparmi la ceretta, ti trovi che nel giro di niente non li hai più. E tu non ti riconosci. Da mamma, innanzitutto, il mio primo pensiero è stato al bambino più piccolo, no? I bambini piccoli con quelle manine cicciottine, no? Che ti toccano. Quindi ho detto, ma cioè, mi tocca, gli rimangono i miei capelli in mano, ma che come faccio? L'altra che ovviamente 8-9 anni, la scuola, la vai a prendere, il pattinaggio, cioè una mamma attiva, presente, lavori, concilia anche tutti gli impegni. Quindi come affronto questa cosa?
No, non è sciocco. Provate a pensarci. Una donna colpita nella sua femminilità più intima perde anche un altro elemento che identifica con forza il suo essere donna. I capelli, le ciglia, le sopracciglia che incorniciano il volto e, mancando, lo cambiano. Torna sempre quella frase, sono solo capelli, e invece no. Sono i capelli, sono quello che restituiamo al mondo di noi.
Tu non vuoi vedere la malattia negli occhi degli altri. Il mondo sa che stai male. E quindi come affronto il mondo? Ce la faccio a tenere il peso del mondo oltre al mio peso?
Altre donne che facevano la chemioterapia assieme a te, come vivevano la perdita dei capelli?
Allora, noi abbiamo provato a affrontare un discorso di gruppo, di terapia di gruppo per aiutarci. Devo dire che dove sono stata operata al Bellaria sono trovata molto bene, perché nonostante tu non chieda più di tanto, capiscono e sono loro che domandano se hai bisogno di aiuto, cosa possono fare per farti stare meglio. Perché ovviamente tu arrivi e per quanto sia sei in uno stanzone dove ci sono 5-6 persone, donne, uomini, a seconda del loro problema, che fanno la chemioterapia di fianco a te. La cosa fondamentale di queste terapie di gruppo è che ti rendi conto che non sei da sola e che non è che hai fatto qualcosa di male e sei stata punita. C'erano donne che avevano gli impianti, c'erano donne che preferivano non avere nulla, c'erano donne che avevano le loro bandane, ma tutte eravamo lì perché ci sentivamo proprio non più noi, ecco. Io volevo guarire, cioè a me hanno chiesto i psicologi, hai paura di morire? Me lo ricordo come fosse ieri. Io ho guardato e ho detto, ma assolutamente no. Io sono arrabbiata nera, questo mi ferma, io devo fare. E lui mi obbligava a non farcela, perché ovviamente fisicamente non ce la facevo, perché mi aveva devastato tutte le terapie. Quindi non ho mai pensato neanche per un minuto di morire. Io ho detto no, col cavolo, ho tanto da fare, bambini da crescere, una vita coniugale da mantenere, un lavoro che devo fare, vivere, cioè, sarò benvenuta al mondo a fare qualcosa di bello.
A questo punto, Federica, ti sei rivolta alla direttrice dell'unità operativa di dermatologia dell'IRCCS Sant'Orsola di Bologna. La dottoressa Bianca Maria Piraccini ti ha consigliato di indossare la parrucca.
È stato di grandissimo supporto, perché mi ha fatto capire, cioè mi sono sentita capita, non frivola, mi sono sentita proprio una persona, una donna come lei, che mi capiva e mi rassicurava. Era come dire, tornerai ad essere la donna femminile, sensuale, l'estetica che ti sei creata tu per te stessa, per star bene con il tuo corpo, tornerai ad essere quella che eri. E quindi mi ha aiutato moltissimo, e così è stato.
Adesso le parrucche hanno una tecnologia estremamente migliore rispetto a quella di una volta, e purtroppo in Italia c'è ancora molto tabù riguardo alle parrucche rispetto ad altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti e l'Inghilterra, dove mettersi la parrucca è considerato normale e non si sente gli occhi di tutti puntati addosso. In Italia c'è ancora molto tabù, benché la tecnologia sia molto migliorata, perché adesso le parrucche le fanno anche di capelli veri e soprattutto le fanno con delle cuffie, se posso esprimermi così semplicemente, che sono di materiale biocompatibile, per cui non fanno caldo, non occludono, non fanno follicoliti e possono essere addirittura fissate al cuoio capelluto con degli strumenti che possono essere delle semplici colle, degli scotch biadesivi o a volte dei piccoli fermagli, così non c'è neanche la paura che arrivi un colpo di vento e te la porti via come classicamente vediamo nei film comici. Quindi in Italia però ancora questo tabù della parrucca deve essere un po' superato.
Mi nascondevo in doccia a piangere perché i bambini erano sempre in giro per casa, quindi come fai? Ti nascondi sotto l'acqua, cerchi di mascherare perché magari non vuoi trasmettere dolore. E questo impianto mi ha permesso quantomeno di non preoccuparmi troppo dell'aspetto fisico, perché quando cammini, che sei in questa situazione, ti senti gli occhi addosso di tutti, anche gente che magari non ti guarda, però è tu come vivi la tua essenza al di fuori delle tue mura domestiche, malissimo, con tutti che ti guardano, che, ripeto, magari neanche ti guardano. Non vuoi avere questa sensazione di essere in difesa, perché io dovevo lottare tanto. Quindi l'impianto mi ha dato la possibilità di nascondere, diciamo, la fisicità, con tante paure anche li riavrò, mi ricresceranno.
Negli ultimi 10 anni abbiamo scoperto che esiste un'alopecia permanente da chemioterapici, e cioè persone, soprattutto donne, soprattutto dopo la terapia con i taxani per il carcinoma mammario, che dopo 6 mesi, 1 anno dalla fine della chemioterapia non ricrescono i capelli e quindi rimangono con dei capelli più fini e più radi, a volte in modo diffuso, a volte in modo più localizzato, e non si tolgono più la parrucca. E quindi queste persone che hanno passato un tunnel di chemioterapia e di paura del cancro, sperano di esserne uscite perché comunque sono libere da malattia, non riescono a chiudere la porta perché tutte le mattine allo specchio si ricordano quello che hanno passato. E questa forma è particolarmente devastante, anche perché ad oggi non possiamo prevenirla o prevederla.
La scelta di Lucia e Federica è quella di indossare una parrucca, un impianto per la precisione. Entrambe si sono rivolte al CR Lab di Bologna, un'azienda che è punto di riferimento a livello nazionale ed europeo per le soluzioni contro la caduta dei capelli e per i problemi del cuoio capelluto. Noi l'abbiamo visitata e ci sono tante cose che ci hanno colpite. Per esempio, ci sono stanze del tutto simili a quelle di un negozio di parrucchieri, con la poltrona davanti allo specchio. Ma davanti allo specchio c'è una sorta di pannello scorrevole che si può tirare per coprirlo. Anche Lucia, diversi mesi fa, è stata seduta qui e ha chiesto di oscurarlo per non vedersi quando le rasavano i suoi lunghi capelli. Di lì a poco la chemioterapia glieli avrebbe fatti cadere e lei non voleva vedersi senza. Quando è tornato allo specchio, Lucia indossava già la sua protesi.
Quando me l'hanno detto, ho specificato da subito, chiudiamo il pannello, grazie, anche quando mi hanno tagliato i capelli, perché quando sono venuta la prima volta avevo ancora, insomma, i miei capelli lunghi e quindi ho chiesto anche proprio per il taglio, dico no grazie, no? Non me la sento. Poi devo confessare che magari ogni tanto mi sbircio sul telefono, nel senso che quando durante il trattamento poi magari guardo l'immagine riflessa un po' così, quindi mi sto iniziando a familiarizzare.
Bello lavorare e poi vedere questa trasformazione di queste donne bellissime, purtroppo, che hanno questo problema, e anche giovanissime, non solo di una certa età. Abbiamo delle ragazze così giovani, bellissime, stupende, che perdono il sorriso quando arrivano da noi, perché sono il vedersi senza capelli per loro è drammatico.
Emilia è una storica parrucchiera del CR Lab. Qual è la soddisfazione più bella nel restituire a queste persone i loro capelli?
Vedere questo sorriso quando glieli rimettiamo, cioè è un'emozione, quindi questa cosa non ti ci abitui all'emozione. Noi spesso piangiamo insieme a loro, perché io non mi sono ancora abituata.
Sono rimasta molto contenta perché mi ha permesso ogni mattina di svegliarmi, come, non dico come se nulla fosse, però di proseguire senza avere anche l'handicap di guardarsi allo specchio e di insomma di dire guarda qua cosa mi sta succedendo, insomma mi ha aiutato a continuare la vita più normale possibile.
Questo impianto era proprio attaccato a me e quindi potevi tirare quanto volevi, lui non si staccava. Ad agosto, che erano, i bimbi erano al mare, ho chiesto aiuto a mio fratello di venire con me, perché ad agosto ho fatto un ciclo all'inizio agosto e un ciclo a fine agosto, quindi devastata, ma io ero in spiaggia con i miei figli e ho potuto fare anche il bagno, quindi andare sott'acqua. Mi guardavo allo specchio e mi vedevo la ragazza di sempre.
Sono passati già 4-5 mesi, quindi ho finito i miei cicli e adesso procederò, insomma, finché non torniamo alla normalità. Però devo dire che in tutto questo periodo ho notato proprio spensieratezza.
Spensieratezza, la ragazza di sempre, ma purtroppo solo se te lo puoi permettere, dato che stiamo parlando di cifre importanti. Un impianto costa dai 5 ai 6 mila euro e dura dai 3 ai 4 anni.
Sono andata a Milano per cercare di far capire l'importanza di avere il conoscimento dell'impianto, perché non è una sciocchezza e quindi non tutti possono permetterselo, no? Perché ovviamente ha dei costi più o meno elevati, perché ovviamente c'è chi può e c'è chi non può, e allora è sempre terribile. Se posso lo faccio, se no no, e come vivi? Quindi cercare di portare questa testimonianza nel far capire che ti cambia tanto invece, perché io ho continuato a lavorare, non sono stata a casa, ho continuato ad essere presente sempre e quindi alla fine non pesi, no? Allo Stato, perché vai a lavorare, quindi non sei a casa malata.
Lucia è ancora in viaggio, Federica ne ha iniziato uno nuovo. I capelli le sono ricresciuti, non più lisci come li aveva sempre avuti, ma ricci.
E ho detto, vabbè, sono una donna nuova, sono rinata, perché ovviamente questo percorso in tutti i suoi lati ti cambia moltissimo, no? Capisci talmente tante cose e anche rivedermi con tutti questi riccioletti, quando erano cortini, tipo una pecora, ho detto, ma vabbè, che cosa simpatica, sono una donna nuova. E da lì ho iniziato come una seconda vita, una seconda possibilità.
Dov'è adesso il tuo impianto? L'hai buttato?
Ho comprato una scatola rotonda, rosa e nera, l'ho tutta avvolto nella bilina, con un bel fiocco, ed è lì. E di recente lo sono andata a vedere perché mi ha aiutato molto. L'ho proprio guardato con occhi diversi, diciamo, sì. E penso che lo conserverò per tutta la vita.
Che cos'è una protesi capillare? Chi le fa? Da dove vengono i capelli? E che sono naturali e vergini, lo sapevate? Nella prossima puntata vi portiamo a conoscere l'intero ciclo di produzione delle protesi. Conosceremo anche altre persone che le hanno scelte. Per soffrire meno o per non soffrire più. Per guardarsi allo specchio e dimenticarsi cosa è successo. Per uscire e restituire al mondo l'immagine di chi si vuole essere.
Capelli è un podcast della Regione Emilia-Romagna a cura di Cristina Gaddi ed Elisa Ravaglia. Il progetto grafico è di Agata Matteucci.